Ciao amici, facendo play siete atterrati in un nuovo episodio di 7 O'Clock. Io sono Federica e anche oggi siamo pronti insieme per tuffarci in una nuova avventura, dopo la sigla. E bentornati ascoltatori di 7 O'Clock e ascoltatori appassionati di questa serie I Am A dedicata alle interviste. In questo episodio andremo a caccia di una nuova professione e scopriremo una delle professioni più affascinanti e interessanti e antiche della storia della civiltà umana. Entriamo in una realtà che esiste dal momento in cui gli esseri umani hanno deciso di fare un passo fuori da quello che i filosofi della politica chiamavano lo stato di natura e hanno deciso di darsi una struttura e un'organizzazione. Benvenuti nel mondo della politica. La politica ti stupisce e ti stordisce. Qualcuno la borra, qualcuno la ama, qualcuno ne è davvero appassionato, qualcuno non ci capisce un bel niente. Oggi proveremo a fare chiarezza su questa realtà che appare così misteriosa, ma che tanto misteriosa non dovrebbe essere. E lo faremo grazie a un ospite straordinario che oggi è con noi, l'onorevole Gilberto Buonalumi, ex senatore italiano, ex sottosegretario agli affari esteri, oggi importante giornalista ed esperto di relazioni internazionali. È un onore per me essere qui oggi con Gilberto per questa intervista. E allora incominciamo subito con la prima domanda che ho per te, Gilberto. Mi piacerebbe chiederti da dove è incominciata la tua attività politica, quando hai deciso di entrare nell'attività politica e quali sono stati i momenti più salienti del tuo percorso. Nello specifico, mi piacerebbe che raccontassi ai nostri ascoltatori che cos'è che ha fatto scattare in te l'interesse per la cosa pubblica, che cos'è che ti ha fatto dire voglio fare parte della politica di questo paese.
Io sono stato fortunato di essere nato in uno dei quartieri, dei borghi più significativi e tuttora importanti della città di Bergamo, in Borgo Santa Caterina. Quindi ho vissuto e ho respirato fin da bambino, da quando andavo all'asilo dove la suora mi spiegava che i tappi di queste bottiglie di vetro grosso, di stagnolo, eccetera, se le raccoglievo servivano per aiutare i bambini poveri in Africa, eccetera. Quindi quel clima che ho respirato fin da bambino in questo quartiere mi ha portato a frequentare il mondo dei giovani dell'Azione Cattolica. Di lì il confine con la politica è molto breve e quindi subito all'età di 15, 16, 17 anni mi sono impegnato in un partito politico che si può nominare perché purtroppo, ma il purtroppo è una mia considerazione, non c'è più, la Democrazia Cristiana, che allora in Bergamasca era importante e praticamente, voglio dire, a 18 anni ero già il delegato provinciale dei giovani democristiani di Bergamo e amo ricordare un grosso personaggio della cultura bergamasca che è morto recentemente, Umberto Zanetti, noto per essere, voglio dire, uno dei poeti dialettali più importanti, oltre che essere colto su tante altre cose, che era il mio delegato cittadino, questa dimostrazione che quella era una stagione che, indipendentemente dalla professione che facevamo, io allora ero un tecnico alle talcementi e lui era già una persona colto, però la politica era la cifra che dimostrava che senza quella era impossibile lavorare a favore del miglioramento della nostra società.
È molto interessante che l'interesse per la cosa pubblica traspare proprio sin dalla tua giovinezza e credo che questo sia qualcosa che tutti, almeno a mio personale avviso, dovremmo avere solo per il fatto stesso di abitare il suolo pubblico. Perché in fondo siamo un po' tutti copartecipi degli indirizzi che scegliamo di dare alla volontà politica di questo paese. Invece, se mi fermo a riflettere, noto che questo interesse è per qualcuno più visibile, per altri molto più latente. E se penso all'antica Grecia, tornando indietro chiaramente nel tempo, e penso alla democrazia, così chiamata, in realtà tutti sappiamo che nell'antica Grecia la democrazia non dava a tutti la possibilità di partecipare al discorso pubblico, immagino quella circostanza in cui chi aveva la possibilità di partecipare non avrebbe mai pensato di esimersi dal farlo, non avrebbe mai pensato di snobbare la politica, così come accade oggi, dove io rivelo, soprattutto tra le persone della mia età, della mia generazione, una forte apatia politica. Allora, sulla base della tua esperienza, sulla base della tua storia, mi piacerebbe che ci dicessi e dicessi a chi oggi snobba la politica per quale ragione non dovrebbe farlo, o meglio, perché è importante essere parte del gioco pubblico.
Federica, hai trovato una parola giusta, snobbato. Ma purtroppo oggi la politica non solo è snobbata, ma proprio la stessa parola, visto che hai fatto riferimento a un momento colto, storicamente importante come l'antica Grecia, quasi quasi oserei dire che questa è diventata una parola impronunciabile. E voglio andare ancora più in là, che spesso la maggioranza dei cittadini ritengono che i partiti, le forze politiche, quelle che la Costituzione hanno dato il ruolo e la responsabilità di governare la vita democratica di questo paese, di dare a questa parola il suo significato importante, perché non dobbiamo mai dimenticarci che la democrazia risolve i problemi ma li crea anche, e possono esserci alcuni momenti della nostra vicenda personale e storica del nostro paese in cui la democrazia può anche deludere. E oggi vedo che l'articolo 49 della Costituzione, su cui fa perno la vita democratica di questo paese, fatica a esprimersi, a concretarsi, a diventare una quotidianità nella vita del nostro paese, al punto tale che oggi spesso i partiti vengono considerati quasi come luoghi di peccato. Quindi, da questo punto di vista, se posso fare un esempio concreto dei giorni nostri, insomma, perché sempre bisogna cercare di mantenere un ordito tra quello che tu hai detto dall'antica Grecia a quello che avviene ai giorni nostri, in modo che queste parole non perdino di significato, non perdino di senso, parlerei della Brexit. Sono i giovani che hanno creato la Brexit. Se tu vai a vedere i risultati elettorali, voglio dire la carenza al voto del mondo giovanile, che oggi farebbe di tutto perché ci fosse un nuovo referendum per riprendere il percorso della non uscita definitiva e radicale dall'Unione Europea, questo per dire come il voto, che continua a essere lo strumento che non puoi né marginalizzare né dimenticare. E come Churchill diceva, ma insomma, non è che la democrazia è una realtà, una struttura che mi sia particolarmente simpatica, però non è che ne vedo una di migliore. Questo vale anche per come la gente dovrebbe associarsi in una forza politica.
E sono perfettamente d'accordo, anzi aggiungerei anche che è proprio questo interesse, che a volte può essere latente piuttosto che manifesto, che viene tradotto e interpretato in apatia. E spesso concorrono a questa traduzione, a questa interpretazione, anche i giornali, i mezzi di comunicazione e sempre più i social media. Sembra quasi bizzarro, ma oggi questi mezzi di comunicazione permettono di fare comunicazione politica in maniera immediata, spesso parlando direttamente alla sensibilità, alle emozioni, all'irascibilità delle persone, piuttosto che fornendo un discorso razionale e ricco di contenuti come quello che dovrebbe essere il discorso complesso della politica. Sono anche convinta, però, al tempo stesso, che la modalità con cui la politica comunica dovrebbe modificarsi per essere più efficace e entrare negli schemi di comunicazione che sono tipici della società di oggi. Quindi ti chiedo, ritieni, dal punto di vista della tua esperienza, dal punto di vista della tua frequentazione di ambienti come quelli appunto della politica, che sia davvero questo gioco così complesso per essere reso efficace nella comunicazione di oggi senza che però venga questa comunicazione svilita in contenuti frivoli o in un'immediatezza che parla soltanto alla pancia delle persone?
Da questo punto di vista mi ricordo come Obama chiuse la sua prima campagna elettorale nella città di Chicago, quando a un certo punto dice nel nostro paese, nel mio paese che è il più digitalizzato del mondo, le ultime 48 ore, rivolgendosi ai giovani, lasciate a cosa i vostri cellulari, dimenticate i social media, ricominciate a tenere la testa alzata invece di essere sempre reclinata sullo smartphone e guardate in faccia la gente, negli occhi, fermatesi sui pianerol, parlate, cominciate a salutare la gente, buongiorno, buonasera, e cominciate a parlare così, ritornando tra virgolette all'antica. E forse questo è un modo, se vogliamo di nuovo ritessere l'elogio della politica.
Esatto, e aggiungerei anche che la chiusura, l'apatia così come l'abbiamo descritta, la necessità di elogiare o ritessere l'elogio della politica dipenda tanto spesso oggi da quella che io definisco un'incomprensione che ti fa chiudere la porta. E che cosa intendo? Di fatto intendo dire che quando ci troviamo di fronte a un messaggio, ad una comunicazione politica, di solito le reazioni che possiamo avere sono due. Chiudiamo la porta oppure lasciamo la porta aperta, e la porta tendenzialmente la chiudiamo a quei messaggi che non comprendiamo, a quei messaggi che sono più complessi perché vanno oltre la superficie, mentre la porta la lasciamo tendenzialmente aperta a ciò che ci scuote, a ciò che ci tocca. E credo che uno degli obiettivi più pregnanti che la politica attuale dovrebbe assumersi o di cui dovrebbe farsi carico sia quello di imparare a comunicare e a spiegarsi alle persone attraverso gli strumenti, le modalità della comunicazione contemporanea, quindi più sottile, più semplice, forse più diretta, ma questo chiaramente senza perdere la profondità del contenuto che per forza richiede la spesa di qualche parola in più. Che cosa ne pensi a riguardo?
Quasi quasi mi verrebbe da dirti passiamo alla domanda successiva, perché la tua domanda è stata fatta, formulata in maniera molto precisa, e quindi contiene già la risposta. Lo dico perché questa sorta di cacofonia che i mezzi di comunicazione realizzano sulla problematica che tu hai posto, non so se sei d'accordo, ma non noti che tante volte chi conduce il dibattito televisivo pretende che i tempi della risposta siano inferiori ai tempi della domanda? Sembra una considerazione tutto sommato così, insomma, di scarsa importanza, ma io credo che invece questa fa molto riflettere. Nel senso che spesso i giornalisti, quando io sono presente in certi dibattiti, quando parli di questa complicazione che gli strumenti di comunicazione di massa stanno introducendo nel dibattito politico e che quindi in qualche modo portano la responsabilità di questa distanza, di questo distacco, che lo misuro anche nella partecipazione al voto, ormai anche nel nostro paese praticamente il 50% va a votare e l'altro 50% no. Se poi, come fa il nostro Bergamasco, che è uno dei migliori sondaggisti in Italia e in Europa, Nando Pagnoncelli, se poi vai a vedere, voglio dire, il grado di passione culturale, cioè di chi vota e di chi non vota, quanti leggono un libro, un giornale, quanti dedicano una serata, un dibattito, quanti sono i giovani, se fai una certa cosa di qualità, scelgono quella cosa di qualità piuttosto che la discoteca. Se poi entri a monitorare quei numeri, la preoccupazione cresce, perché il voto va sempre rispettato, quindi finché vige la regola ogni cranio un voto, quindi da questo punto di vista sono tutti bravi, sono tutti intelligenti. Ma oggi che la tematica si fa sempre più complessa, sempre più sofisticata, vediamo la tematica europea, cioè oggi che siamo alla vigilia di alcune scelte, alcune delle quali possono raddrizzare la situazione e altre possono allargare il perimetro del pozzo dove rischiamo di andare dentro. Allora, queste cose che sono complesse, già uno quando sente la parola complessa già cambia,
hai brividi.
Cambia canale, eccetera, ma qui nessuno, non ho ancora trovato nessuno che riesce a dire in poche parole e in maniera semplificata le cose che sono complesse. Anzi, colgo l'occasione per invitarti avere una fortunosa trasmissione televisiva americana che ha come titolo non è un Twitter, è una storia, ed è molto educativa da questo punto di vista, perché la trasmissione parte nelle 140, scusami se io continuo a essere prevalentemente analogico e poco digitale, non so più se bastano 140 o 180 caratteri, però voglio dire, viene descritto il tema che poi viene approfondito, viene messo sotto lente di ingrandimento, eccetera, e descrive la situazione. Poi inizia il dibattito e la gente comincia a domandare, però non ho capito, spiegami quella cosa. Allora il titolo della trasmissione non è un Twitter, è una storia, la gente accetta di più rispetto alla insufficiente provocatoria dell'argomento perimetrato nei 140 caratteri, e la trasmissione si snoda per un'ora in maniera positiva. Quindi ci sono anche i modi per rendere più ascoltabile, più udibile, più comprensibile, voglio dire, i problemi della politica. Oggi la politica è gridata, ma quello che mi fa più amarezza è vedere come per la prima volta nel linguaggio di questo paese si parla alla pancia. Avrei pensato di tutto nel linguaggio nostro che venissero introdotte anche le parole gastriche, no? Perché parlare alla pancia vuol dire avere un'idea gastrica del modo con cui, voglio dire, spieghi alcune cose. E poi altro limite è la tuttologia, il tuttologo. Vedo alcuni deputati che parlano indifferentemente della crisi siriana col vaccino, se è da fare, non è da fare, quindi anche questa tuttologia spesso mi inquieta. Ma la cosa ancora più grave è l'insulto, cioè fare dell'insulto una sorta di linea politica, ed è quindi l'insieme di tutte queste cose crea un decadimento. Questo non voglio criticare particolarmente il momento che viviamo oggi rispetto a quello del passato, non veniamo dal paradiso, sono d'accordo. Serve il cambiamento, il problema è che non si cambia in peggio.
E questa metafora è davvero rivelatoria, perché in fondo oggi è la parola gastrica, la parola che parla alla pancia, quella che arriva nel modo più diretto ed immediato al consenso, alla comprensione del cittadino, ma non è sempre la parola che rivela il peso che c'è dietro il discorso politico, ma soprattutto che è capace di spiegare il discorso politico. Ed è anche questo il motivo, credo, del successo di partiti che oggi adottano questo imprinting comunicativo nella politica.
Il problema non è soltanto creare un'attenzione, creare delle motivazioni convincenti, dimostrare che se noi ci disinteressiamo della politica, è la politica che si interessa di noi. E quindi la vera sfida è questa. Io non so se la scuola in questo momento cerca di dare una mano a migliorare, a recuperare questa situazione che ti denuncia, o invece togliendo la storia, altre cose, voglio dire, anche il percorso scolastico rischia, voglio dire, in qualche misura di impoverirsi sul piano degli stimoli, no? Su come, voglio dire, anche la parte storica va più attualizzata rispetto ai fenomeni di oggi, che anche sul piano internazionale sono abbastanza incomprensibili. Solo che tutto questo, Federica, vedo che ha una specie di arresto, quando tutta questa cosa che invece c'è della gente che capisce che le cose complesse occorre un po' più di tempo per essere capite e spiegate, però tutte in qualche modo, in misura diversa, si arrestano sulla soglia della politica. Quando c'è tutto questo lavoro di tipo politico, culturale, di approfondimento, quando a un certo punto uno dice, allora adesso a quel tuo punto dice, devo fare politica, devo entrare in politica, lì si crea, no, c'è una situazione magmatica che dobbiamo in qualche misura
sciogliere,
risolvere, via discorrendo. È come il tema dell'euro, il problema è chi ne è contro, voglio dire, ne è favorito. Però il problema è di stabilire, sì, va bene, voglio dire, allora con l'euro in questa eurozona ci crea un mare di problemi, ma senza diminuiscono, aumentano, si approfondiscono, cos'è che succede? Allora quando vedo attaccare Draghi, e certo, voglio dire, se tu parli alla gente, traduci sia pure dal suo perfetto inglese in italiano le misure che prendi, cominciando da mia moglie cambia il canale. Se invece, voglio dire, uno ha paziente di capire cosa vuol dire, senza il quantitative, non so se la nostra situazione, il nostro paese sarebbe stata migliore o peggiore.
Beh, sicuramente poi quando entriamo nel discorso internazionale, che sia solo anche relativo all'Unione Europea, le cose si complicano e il discorso diventa sicuramente più intricato e necessita sicuramente di approfondimenti. Sono perfettamente d'accordo su questo punto. Dato che hai sollevato il tema Europa, ho una domanda molto specifica e molto diretta. Quale futuro vedi per l'Europa? Quale credi che sia il destino dell'Unione Europea? E la mia domanda nasce soprattutto a fronte dell'esito delle ultime elezioni europee, la cui percezione, soprattutto qui in Italia, vede il risultato vincente di quei movimenti euroscettici, sovranisti e nazionalisti che ripudiano un po' il concetto d'Europa, che additano l'Europa al fatto di non funzionare. Io credo più ampiamente che l'Europa ha delle difficoltà, questo è chiaro, ma che queste difficoltà dipendano per lo più dal fatto che siamo soltanto un'unione economico-monetaria, per quelli che hanno abbracciato chiaramente anche l'unione monetaria, che dovrebbe, per fare un passo in avanti, creare uno spazio davvero comune, laddove in questa condivisione non c'è solo la storia, quindi l'origine dell'Europa e il mercato comune, ma anche dovrebbe esserci un contatto, un punto di vicinanza tra gli stati membri, anche per esempio dal punto di vista della legislazione, del logos che plasma l'Unione Europea. In questo modo l'Europa riuscirebbe a crearsi uno spazio importante anche nel panorama geopolitico, ma soprattutto funzionerebbe anche meglio, credo, perché si va al di là del vile denaro, al di là del mero mercato, ma ci sarebbe una condivisione più ampia, soprattutto anche di valori. Quindi ti chiedo, qual è il destino o la deriva che intravedi per l'Unione Europea?
Erika, anche se il voto europeo fosse stato ancora più negativo di quello che è avvenuto per la crescita dei partiti sovranisti, anche se nel resto d'Europa
sì, so che la cosa
si è abbastanza contenuta, e praticamente in 5 paesi le socialdemocrazie hanno abbastanza tenuto, e addirittura in Spagna il PSOE ha superato addirittura il 30%. Ma parto da questa valutazione che non ti saresti aspettata che la invocassi quasi peggiorativa, e quindi immaginare che per fortuna non è stata così, non siamo stati così perdenti per quanto riguarda il quadro paese, anche se il nostro paese, l'Italia, rischia a questi tavoli per cercare di invertire il percorso, rischiamo di essere perdenti e minoritari. Quindi, anche se fosse avvenuto questo, l'idea dell'Europa continua ad essere l'idea più rivoluzionaria e più importante che l'Occidente abbia mai pensato in questo ultimo secolo. Certo. E parto da un evento lontano. confortato che anche tu sei partita dalla Magna Grecia, anch'io parto non così lontano, ma parto analizzando perché De Gasperi vinse le elezioni del 1948. Tu sei giovane, ma non so se i libri di storia se ne occupano nelle scuole, ma il 40 fu uno scontro senza esclusione di colpi, no? Tra quest'area centrale, moderata, che era guidata dalla Democrazia Cristiana, e la sinistra, che era guidata dal più importante e significativo partito comunista occidentale guidato da Togliani. Paolo Spriano, che è uno storico di cultura marxista, alcuni anni fa ha voluto fare una ricerca scientifica del perché ci fu quel risultato, perché se andiamo alle cronache, senza esclusione di colpi, manifesti, anche dentro la sinistra, certe vendette tra gli ex fascisti, i partigiani, eccetera. Quindi è stato un clima molto pesante. Qualche trasmissione, qualche film la buttava un po' ironicamente tra Don Camillo e Don Peppone, eccetera. Ma se uno l'analizza a fondo, e lui è arrivato a una conclusione molto importante. De Gasperi vinse perché fu l'unico in quella campagna elettorale a introdurre la parola Europa, che era allora una parola coraggiosa a pronunciarsi, incomprensibile. Noi venivamo perdenti dalla guerra. Quando De Gasperi andava in Europa diceva: so che tutto mi è contro, salvo la vostra educazione, eccetera. Quindi in quella campagna elettorale nominare la parola Europa fu la carta vincente che permise poi quanto consapevole o meno è un altro discorso. Voglio dire, in questa situazione, se l'Europa dovesse perdere il suo rilievo, il suo profilo, le cose internazionali si complicherebbero ulteriormente, perché mentre prima, fino a pochi anni fa, c'erano questi due universi geopolitico-militari che erano nell'est europeo, la Russia col Comecon dal punto di vista economico, col patto di Varsavia, dall'altro c'era la NATO, l'Unione Europea e via di questo passo, poi c'era l'orchestra con due direttori d'orchestra, Stati Uniti e Russia, poi come in tutte le orchestre c'è il violino, il contrabbasso che stecca, quindi nell'area dell'Occidente, per esempio il Vietnam, l'intervento in certe realtà latinoamericane fin dai tempi di Benjamino Franklin, che era stato il maggiore costruttore della democrazia americana, usò la parola il patio 3-0, l'America Latina è il nostro patio 3-0, è il cortile di casa e via di questo. E la stessa cosa a maggior ragione succedeva nell'altra parte, perché i fatti di Ungheria, Pravga, Dubček e tutto il dramma praghese e lì dimostrava. Però in qualche modo adesso che c'è questa cosa libica, la Siria, qual è il luogo, il foro dove tu puoi, come ai quei tempi, puoi riprendere il filo di una discussione, puoi riprendere il filo di una qualche moderazione? Questa è la... E l'Europa è l'unica realtà che può darci ancora questa speranza in questo punto di vista. Io amo dire che l'Europa è stata la madre della guerra, ma oggi l'Europa è la figlia della pace. Facciamo in modo che questa Europa sia la figlia della pace.
E sono estremamente d'accordo con questo messaggio, che è davvero bellissimo e dovrebbe essere anche ricordato di frequente, perché credo fortemente che l'Europa porti con sé uno dei valori più grandi, che poi fondamentalmente è il valore che verrà esportato anche altrove man mano che si rafforzerà, non solo appunto dal punto di vista della condivisione con i paesi membri, ma anche dal punto di vista della sua pregnanza nel contesto geografico dell'Europa e più in grande sul contesto internazionale, quindi anche rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti, ai rapporti con la Russia, con la Cina. man mano che andremo in questa direzione ci sarà questo grande valore che porteremo in giro, quello che poi un po' è stato il motivo che ha fatto nascere l'Europa, cioè la scelta volontaria degli stati membri che si sono assunti una responsabilità nell'atto di dire: cedo una parte della mia sovranità per condividerla, per metterla in campo insieme ad altri stati. Quindi un atto che nessun altro paese prima dell'Europa, nessun altro contesto prima dell'Europa avrebbe mai fatto. E credo che questo in fondo ci debba rendere anche orgogliosi di essere europei.
L'Europa è un valore, continuo a ribadire, soprattutto politico, culturale, cioè, voglio dire, se io fossi il responsabile dell'UNESCO, proporrei che l'Europa rientrasse in questo valore da difendere, per dire quanto è importante. Perché io vedo nella mia lunga esperienza internazionale che alla fine in ogni luogo che vai vedi che si fa riferimento all'Europa per il tipo di libertà democratica che c'è, per il tipo di cultura che si mantiene, che viene avanti, eccetera, no? Poi c'è comunque la parte economica. Io vorrei vedere il giorno in cui finisce il mercato unico, perché in fondo oggi l'Inghilterra non sa come uscirne, perché nel momento in cui esce dal mercato unico come fanno ad andare avanti? Ma direi di più, quando uno va domandato: ma in che modo negli ultimi 30 anni i muri, invece di diminuire, sono aumentati? Allora, se tu, giovane inglese, ma perché tu che frequenti Cambridge, Oxford, che vivi una città che è la più internazionale del mondo, Londra, perché non sei andato a votare o non sei andato a votare in misura sufficiente? La tua non è andata al voto, giovane inglese, ha ricreato il confine tra le due Irlande. Molti di noi siamo andati a studiare un po' di inglese a Dublino, ma ve lo immaginate che di nuovo, dopo tutto questo scontro violento e fatto di rimettiamo il confine tra le due Irlande? Non so cosa metteranno tra Gibilterra e l'entrata della Spagna. Da una parte c'è Melilla con questi muri alti 4-5 metri per fermare gli emigrati, e dall'altro lato non sai da Gibilterra come entrare in Spagna, perché Dio solo lo sa, se penso alle Malvines della Thatcher, eccetera, cosa vogliono fare. Cioè, quindi voglio dire, nel momento in cui tu arretri sul piano europeo, sia dal punto di vista economico che dal visto culturale, si moltiplicano queste cose, non è che si semplificano. Chiaro. E nel momento in cui Londra, che regge, io dico a quelli che vorrebbero andare alla lira, allora il giorno che andremo alla lira invito la gente a non dimenticare chi sta teorizzando queste assurdità, ecco, da questo punto di vista. Quindi Londra, voglio dire, è continua ad essere il cuore della commodity e delle transazioni internazionali. Dice: come gli altri hanno la sterlina, noi abbiamo... È chiaro, Federica, che siamo tornati alla domanda che hai fatto un quarto d'ora fa. Cioè, quando uno dice: ma con l'euro siamo in difficoltà, con la lira perché possiamo... l'inflazione, eccetera, 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 come l'hanno gli inglesi. Sì, ma secondo te, Federica, lì a Roma o a Milano, voglio dire, passano il 50% delle transazioni internazionali o i prezzi delle commodity? Ma ragazzi, a Londra fanno ogni mattina il prezzo del cacao, il prezzo del rame e via discorrendo. È chiaro che quando tu a queste domande, che sono ragionevoli, non è che sono complete, quando tu cominci a spiegarle, hai già perso. Chiaro. Perché rende di più quello che dice: noi per uscire da questo problema dobbiamo fare il mini bob, dobbiamo andare alla lira e via di scuola. Tutti dicono: ma se è così semplice, via, subito. Tu, il solo fatto di spiegare, non dico facendo un lungo discorso, ma di usare qualche parola in più, tu hai perso già in partenza sul piano del consenso.
Beh, forse credo anche che la difficoltà a comprendere certe scelte sul piano internazionale, sul piano europeo, dipenda anche dal fatto che l'Italia fondamentalmente è un paese in cui la politica è fatta nel piccolo, è fatta prima nei comuni e poi quello che accade fuori è il riflesso di quello che si cerca di capire a livello locale, ma l'internazionale non può e non coincide affatto col locale, quindi è davvero difficile proiettarsi fuori per cercare di capire, di giustificare, di spiegarsi, di raccontare in maniera approfondita il perché di certi indirizzi e il valore di certe scelte politiche che è chiaro, per quanto possano sembrare lontane, di fatto hanno già il loro riflesso nella scelta che si fa a livello comunale o comunque nella circoscrizione più ristretta.
Posso fare un piccolo esempio biografico? Alla fine io in realtà, no, all'Italcementi ero un operaio, no? Che ho studiato la sera per imparare qualcosa di elettrotecnica, eccetera, eccetera. E in quegli anni lì, a Bergamo, soprattutto all'Italcementi, era, io dico proibito, ma usiamo una parola più normale, era sconsigliato iscriversi al sindacato, no? Io un giorno, vivendo l'ambiente che ho descritto all'inizio, ho trovato normale iscrivermi al sindacato, alla CISL, non alla CGL, alla CISL. Mi hanno licenziato in tronco. Quel gesto lì mi sono costati anni, non giorni, anni, avendo trovato il lavoro in un'azienda vicino a Caravaggio, mi ha costato anni di 60 km di viaggio, 30 andare, 30 tornare e via. Quindi lì ho capito che occuparsi di sindacato nella fabbrica, iscriversi, era qualcosa di importante, perché non c'era loro l'articolo 18. Adesso che serva o non serva non lo so, secondo me non serve, che puoi difendere il mondo del lavoro in altri termini, ma allora che non c'era, questi erano i prezzi da pagare. Sono partito poi dopo Santa Caterina nel paese dei miei genitori, che era il paese dei lavandai, paladini e via discorrendo, anche lì sul territorio. E a 31 anni sono diventato parlamentare, occupandomi del territorio, mica dei massimi sistemi.
Certo.
Poi avendo la passione che ho cercato di esprimere in queste domande, quando sono arrivato in Parlamento sono entrato nella Commissione Esteri e mi ricordo il giorno in cui sono entrato, chi era il presidente del primo giorno che sono entrato nella Commissione Esteri? Aldo Moro. Mentre oggi va di tutto entra alla Commissione Esteri, no? Sono stato paralizzato 10 minuti per trovandomi di fronte a una... Era per dire che anche le cose che avvengono sul territorio ti possono spingere poi a trovare altri interessi e via discorrendo.
E quindi siamo giunti quasi al momento dei saluti e vorrei chiudere questa intervista con una domanda che potrebbe apparire banale, ma che in fondo, proprio perché in tanti se la sono posta, in tanti continuano a rifletterci, in molti continuano a dedicare tempo e passione, è: che cos'è secondo te la democrazia?
Beh, oggi ci sono questi pensatori americani che questa parola l'hanno messa in discussione, fine della storia e via di questo passo. La definirei così: quello che mi spaventa oggi è la qualità della nostra vita democratica. E vedo negli interventi che fa su tante cose il nostro Presidente della Repubblica, che nelle righe dei suoi interventi che riguardano ieri la magistratura, altre cose, il problema della democrazia, che è il problema della convivenza, è il problema che tu esisti perché riconosci l'altro, perché in qualche misura tu trasferisci parte di te stesso nell'altro. E che comunque noi che siamo bianchi siamo partiti non so quanti miliardi di anni fa nel collo d'Africa di uno che era nero, totalmente nero, e che poi vagando per le terre del mondo è diventato, con gli occhi a mandorla, noi siamo diventati bianchi, gli altri gialli e vi discorrendo, no? E se perdiamo questo valore, che io non superei con tanti discorsi, per quello che io lo parlo, preoccupiamoci della qualità della democrazia più che della qualità della politica,
che deve mantenere questa alterità che la caratterizza.
E dici bene, l'alterità che poi porta sempre con sé anche le opportunità. E con questo bellissimo messaggio chiudiamo l'intervista di oggi, per cui io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, anche da parte di tutti gli ascoltatori di 7 O'Clock.
Grazie a te Federica, e soprattutto quelli che pazientemente ci stanno ascoltando, non cambiate canale.
Quindi se non abbiamo altro da aggiungere, saluterei caldamente tutti gli ascoltatori dello show e li inviterei al prossimo episodio.
Vorrei precisare che occorre continuare a interessarsi di politiche. Se posso fare un piccolo esempio mio rispetto a quegli accenni biografici che ho fatto prima, io ho fatto certo 5 legislature, quasi 25 anni di vita parlamentare, poi ho applicato una regola semplicissima: sempre andare via un minuto prima, mai un minuto dopo. Sei tu che devi lasciare una certa cosa, mai farti bocciare dagli elettori. Sono 26 anni che sono fuori dall'impegno politico diretto, e come dimostra questa trasmissione, ringrazio Federica che mi ha dato l'opportunità, continuo a occuparmi e a interessarmi con la stessa identica passione. Se facciamo un po' tutti così, arricchiamo la vita democratica del nostro paese.
E per oggi è tutto. Se credi che questo episodio sia interessante, condividilo. Oppure se pensi che possa essere interessante per i tuoi amici, condividilo. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le puntate, seguimi su Instagram, @ondisfederica, oppure su Facebook. Ad ogni modo, io ti aspetto sempre qui, nello stesso posto, gli stessi giorni, alla stessa ora, con me su 7 O'Clock.